Capitolo quattordicesimo. Intanto che Fabrizio andava in caccia dell'amore in un villaggio prossimo a Parma, l'avvocato fiscale generale Rassi, che neppure sospettava di averlo così vicino, seguitava a imbastire il suo processo come se si trattasse di un liberale. Fingeva di non poter trovare, ma in verità intimidiva i testimoni a discarico, e infine, dopo un sapiente lavorio di quasi un anno e dopo 2 mesi circa dall'ultimo ritorno di Fabrizio a Bologna, un certo venerdì la Marchesa Raversi, raggiante di gioia, annunziò nel suo salotto pubblicamente che la sentenza già redatta da un'ora contro il giovine del Dongo sarebbe sottoposta il giorno dopo alla firma sovrana e sottoscritta. Pochi minuti dopo la duchessa seppe questo discorso della sua nemica. «Il Conti deve essere servito assai male dai suoi», pensò. «Fino a stamani credeva che la sentenza non si sarebbe avuta che tra 8 giorni». Può anche darsi che non gli dispiaccia d'allontanare da Parma il suo giovine gran vicario. «Oh, ma tornerà!» canticchiò. «E un dì nostro arcivescovo sarà!» Chiamò un cameriere. «Riunite in anticamera tutti i servitori», disse, «cuochi compresi. Andate dal comandante della piazza a farvi rilasciare il permesso per 4 cavalli di posta e che di qui a mezz'ora siano attaccati al mio landò». Tutte le donne di casa furono occupate a far le valigie. La duchessa mise in fretta un costume da viaggio senza dir nulla al conte. Di burlarsi un poco di lui si faceva una festa. «Amici miei», disse ai servitori adunati, «il mio povero nipote sta per essere condannato in contumacia per aver osato difendere la sua vita contro un pazzo furioso. Tutti quanti siete avete potuto conoscere il carattere di Fabrizio e come sia mite e inoffensivo. Indignata giustamente per questa ingiuria atroce, vado a Firenze. Lascio a ognuno di voi il suo salario per 10 anni e se avrete bisogno scrivetemi. Finché avrò uno zecchino ce ne sarà un po' per voi». La duchessa pensava veramente ciò che diceva e le ultime parole, che fecero piangere tutti i servitori, inumidirono gli occhi anche a lei. Con voce commossa soggiunse: «Pregate Dio per me e per Monsignor Fabrizio del Dongo, primo gran vicario della diocesi, il quale domattina sarà condannato alla galera o forse, e sarebbe meno stolto, a morte». Le lacrime dei servitori sgorgarono più abbondanti che mai e a poco si mutarono in grida quasi sediziose. La duchessa montò in carrozza e si fece condurre al palazzo del principe. Nonostante l'ora indebita, pregò il generale Fontana, aiutante di campo di servizio, di ottenerle un'udienza. Non era nell'abito di etichetta e il generale ne fu sbigottito. Invece, da quella domanda il principe non fu né meravigliato né infastidito. «Vedremo lagrimare dei begli occhi», disse fregandosi le mani. «Viene a domandar grazia. Finalmente questa bellezza superba si umilia. Era diventata insopportabile con quelle sue arie di imene in pipo. Quegli occhi che parlano parevan dirmi ogni volta che una cosa non andava a modo suo. Napoli o Milano sarebbero un soggiorno assai più gradevole che la vostra piccola Parma. E veramente io non regno su Milano o su Napoli, ma insomma questa gran signora viene a chiedermi qualcosa che dipende solo da me e che le preme molto di ottenere. Del resto io ho sempre pensato che la venuta di questo nipote mi avrebbe dato modo di ottenere qualche cosa da lei». Il principe, allettato da così gradevoli previsioni, sorrideva passeggiando nel suo gabinetto sulla cui porta il generale Fontana era rimasto in piedi, irrigidito come un soldato nel presentatarm. Al veder brillare così gli occhi di sua altezza e al ricordar la tenuta da viaggio della duchessa, il generale credé alla dissoluzione della monarchia. E il suo sbigottimento non ebbe più limiti quando udì il principe dire: «Preghi la signora duchessa di aspettare un piccolo quarto d'ora». L'aiutante di campo fece il suo mezzo giro come un soldato alla rivista e il principe sorrise ancora. Fontana non è avvezzo a veder fare anticamera la superba duchessa e il viso stupefatto con cui le dirà d'aspettare un piccolo quarto d'ora servirà di tramite alle lacrime commoventi che queste pareti vedranno spargere fra poco. Il piccolo quarto d'ora fu delizioso per il sovrano, passeggiava con passo sicuro ed eguale. Regnava. «Qui si tratta di non dire una parola fuor di posto. Quali che siano i miei sentimenti verso la duchessa, non si può dimenticare che è una delle più grandi dame della mia corte. come parlava Luigi XIV alle principesse sue figlie quando aveva ragione d'esserne malcontento, e i suoi occhi si fermarono sul ritratto del gran re. Il curioso è che nemmeno pensò di domandarsi se avrebbe fatto grazia a Fabrizio e quale avrebbe potuta essere questa grazia. Finalmente, dopo 20 minuti, il Fido Fontana si ripresentò sull'uscio senza proferir parola. «La duchessa Sanseverina può entrare», disse il principe in tono declamatorio, e pensò: «Ora cominciano i piagnistei», e quasi per prepararsi a siffatto spettacolo tirò fuori il fazzoletto. La duchessa non era stata mai così vivace e così bella. Non aveva 25 anni. Al vedere il suo passo rapido e leggero sfiorare a malapena il tappeto, il povero aiutante di campo fu lì lì per perdere addirittura la testa. «Domando scusa a vostra altezza serenissima», disse la duchessa con la sua vocina gaia e sottile, «se mi son fatto lecito di presentarmi con un abito così poco conveniente, ma vostra altezza mi ha così abituata alle sue bontà che oso sperare vorrà non farmene rimprovero». Parlava lentamente per aver tempo di godersi la faccia del principe. La stupefazione e i resti dell'aria solenne che l'atteggiamento del capo e delle braccia mostravano ancora lo facevano veramente gustoso a vedere. Il principe era rimasto come folgorato. Con la sua vocetta aspra e turbata ripeteva ogni tanto, articolando appena le sillabe, «Come? Come?» La duchessa, finito il complimento d'uso, gli lasciò in segno di rispetto il tempo di rispondere. Poi soggiunse: «Oso sperare che vostra altezza serenissima voglia perdonarmi la sconvenienza del mio abbigliamento». Ma nel dir così gli occhi canzonatori brillarono di così viva luce che il principe non poté sostenerne lo sguardo. Levò i propri al soffitto in segno del maggiore imbarazzo. «Come? Come?» disse ancora. Poi riuscì a trovare una frase. «Signora duchessa, si accomodi», e spinse innanzi egli stesso una poltrona con molta grazia. La duchessa non fu insensibile a questo gesto cortese e moderò la petulanza delle sue occhiate. «Come? Come?» ripeté il principe agitandosi sulla poltrona nella quale pareva non gli riuscisse di stare a tutt'agio. «Profitterò del fresco della notte per viaggiar con la posta», ripigliò la duchessa. «E siccome può darsi che la mia assenza si prolunghi alquanto, non ho voluto uscir dagli stati di vostra altezza serenissima senza ringraziarla di tutte le bontà che da 5 anni si è degnata avere per me». A queste parole il principe finalmente capì e si fece pallido. Nessuno soffriva più di lui nell'accertar la fallacia delle proprie previsioni. Poi prese un'aria solenne, degna veramente del ritratto di Luigi XIV che gli stava davanti. «Alla buon'ora», pensò la duchessa. «Ecco un uomo». «E qual è il motivo di questa partenza improvvisa?» domandò serio il principe. «Da molto tempo avevo questo progetto», rispose la duchessa. «E un piccolo oltraggio fatto a Monsignor del Dongo, che domani sarà condannato a morte o alla galera, m'ha deciso di affrettar la partenza». «E dove andrà?» «A Napoli, credo». E alzandosi aggiunse: «Non mi rimane più che congedarmi da vostra altezza e ringraziarla umilmente delle sue passate bontà». Parlava con tutta serietà anche lei, e il principe comprese che fra 2 secondi tutto sarebbe finito. Avvenuta la partenza, nessun accomodamento sarebbe più possibile. Non era donna da tornare indietro. Le corse appresso e la prese per mano. «Ma lei sa, signora duchessa, ch'io le ho sempre voluto bene e di un'amicizia a cui non dipendeva che da lei dare un nome diverso. Fu commesso un assassinio, questo non si può negare, e io ho affidato l'istruttoria del processo ai miei migliori magistrati». A queste parole la duchessa si ammantò di tutta la propria alterezza. Ogni mostra di rispetto fu messa da parte in un attimo. E innanzi al principe si drizzò la donna oltraggiata che parla ad un uomo di mala fede. In tono di collera profonda e di disprezzo disse, scandendo le parole: «Io lascio per sempre gli stati di vostra altezza serenissima per non sentir mai più parlare del Rassi e degli infami assassini che han condannato a morte mio nipote e tanti altri. Se vostra altezza non vuol turbar di amarezza gli ultimi momenti che io passo presso un principe cortese, e quando non lo ingannano, saggio, la prego umilmente di non parlarmi di questi sozzi magistrati che si vendono per 1000 scudi o per una croce. Queste parole furono pronunziate con così ammirevole accento e così vigorosa schiettezza che il principe ne fremé. Per un momento temé compromessa la propria dignità da un'accusa ancor più diretta, ma nell'insieme non si dispiacque. Tutt'altro, ammirava la duchessa, che in quel momento era di una bellezza veramente suprema. «Dio, com'è bella!» pensò il sovrano. «Bisogna pur concedere qualche cosa a una donna simile, unica come forse non ce n'è un'altra in Italia. E con un po' di politica, chissà che un giorno o l'altro non sia possibile di farne un amante. Che differenza da quella bambola della Marchesa Balbi, che per giunta ogni anno ruba almeno 300.000 lire ai miei poveri sudditi. Ma ho capito bene?» pensò a un tratto. «O ha detto mio nipote e tanti altri?» E allora la collera ribollì e con tono altero, degno del suo grado, dopo un breve silenzio domandò: «E che si dovrebbe fare perché la signora duchessa non partisse altrimenti?» «Qualche cosa di cui vostra altezza non è capace», rispose lei con l'accento dell'ironia più amara e di un disdegno non dissimulato. Il principe era fuori di sé, ma l'abitudine professionale di sovrano assoluto gli dava sempre la forza di resistere al primo impeto. «Bisogna che io abbia questa donna», pensò. «È un dovere verso me stesso, e dopo bisogna farla morir di disprezzo. Se esce di qui è certo che non la rivedo più». Ma nella sua presente ebrietà di collera e d'odio non seppe trovare una parola che, pur conforme al proprio decoro, inducesse la duchessa a non abbandonare la corte immediatamente. «Non si può», pensò, «né ripetere né rendere ridicolo un gesto», e andò a porsi tra la duchessa e l'uscio del gabinetto. Poco dopo si sentì picchiare. «Chi è l'imbecille?» gridò con tutta la forza dei suoi polmoni. «Chi è il seccatore che viene a infastidirmi con la sua stolta presenza?» Il povero generale Fontana mostrò il suo viso pallido e sconvolto e con l'accento d'un agonizzante riuscì ad articolare alla meglio: «Sua eccellenza il conte Mosca sollecita l'onore d'esser ricevuto». «Entri!» gridò il principe e, intanto che il Mosca salutava: «Ecco qua la signora duchessa Sanseverina che vuol lasciar Parma da un momento all'altro per andare a stabilirsi a Napoli e che per giunta mi dice delle impertinenze».
«Come?»
disse il Mosca facendosi pallido.
«Che? Voi non sapevate di questo progetto?»
«Nulla affatto. Ho lasciato la signora alle 6, allegra e contenta». Queste parole produssero sul principe un effetto incredibile. Guardò il Mosca, il cui pallore crescente gli provò che veramente egli non era complice dell'impetuosa risoluzione della duchessa. «Allora», pensò, «la perdo per sempre. E il piacere e la vendetta dileguano. A Napoli, col suo Fabrizio, farà certo degli epigrammi sulla grande ira del piccolo principe di Parma». Guardò la duchessa. Il disprezzo più violento e la collera le contrastavano in cuore. I suoi occhi erano fissi sul conte Mosca e la piega fine della bella bocca esprimeva il più amaro disdegno. Tutto l'aspetto suo diceva: «Vile cortigiano!» «Così», pensò il principe dopo averla bene esaminata, «per farla tornare a Parma, anche questa via mi si chiude. Se esce di qui è perduta per me. Sa Dio che cosa dirà dei miei giudici a Napoli, e con quello spirito e quella divina forza di persuasione che il cielo le ha dato, si può star sicuri che tutti le crederanno. E le dovrò la reputazione di tiranno ridicolo che si leva la notte per guardar sotto il letto». Con un abile espediente, come se passeggiasse per calmar la propria agitazione, si pose di nuovo davanti all'uscio. Il conte stava alla sua destra, 3 passi distante, pallido, disfatto, e tremando così da doversi appoggiare allo schienale della poltrona che la duchessa aveva occupato al cominciar dell'udienza e che il principe, in un momento di rabbia, aveva cacciato più in là. Il conte era innamorato. «Se la duchessa parte», pensava, «io vo con lei. Ma mi vorrà? Ecco il problema». A sinistra del principe, la duchessa in piedi con le braccia al sen conserte, lo guardava con mirabile impazienza. La bella testa, poco innanzi animata di vivi colori, s'era ora coperta di un pallore profondo. Il principe invece aveva il viso rosso e l'aria inquieta. La mano sinistra si gingillava convulsamente con la croce appesa alla gran fascia del suo ordine cavalleresco,
che portava tracolla sotto il vestito. Con la destra si accarezzava il mento. «Che c'è da fare?» chiese al conte senza saper troppo quel che gli stesso facesse e per la consuetudine di consultarlo a ogni proposito. «Ma io non so veramente, Altezza Serenissima», rispose il conte con la voce d'uomo che stia per render l'anima a Dio. Poteva appena spiccicar le parole. Quel tono da moribondo fu il solo farmaco che molcesse la ferita fatta all'orgoglio del principe. Piccola consolazione che gli fornì una frase, fortunata tutrice del suo amor proprio. «Ebbene», disse, «io sono il più ragionevole dei tre e voglio far intera astrazione dal posto che occupo. Parlerò come a un amico», aggiunse con un bel sorriso di condiscendenza, sorriso di sovrano dei tempi di Luigi XIV, «come un amico che parli ad amici. Signora duchessa, che cosa deve farsi perché la dimentichi una risoluzione intempestiva?»
«In verità non saprei»,
rispose la duchessa con un gran sospiro.
«Davvero non saprei, tanto ho presa Parma in orrore».
Non c'era in queste parole intenzione di epigramma. La stessa sincerità parlava per la sua bocca. Il conte si volse vivamente verso di lei. La sua anima di cortigiano era scandalizzata. Poi rivolse al principe uno sguardo supplichevole. Con molta dignità e sangue freddo, il principe lasciò passare un momento ancora. Poi, volto al conte, «Vedo che la vostra simpatica amica è addirittura fuori di sé e si spiega, adora suo nipote». E volgendosi alla duchessa, con lo sguardo più galante e al tempo stesso col tono di chi cita le parole d'una commedia, soggiunse: «Che cosa si deve fare per piacere a codesti begli occhi?» La duchessa aveva avuto tempo a riflettere. Parlando seria e lentamente, come se dettasse il suo ultimatum, rispose:
«Vostra Altezza dovrebbe scrivermi una graziosa lettera, come ne sa scrivere così bene, e dirmi che, non essendo convinto affatto della colpabilità di Fabrizio del Dongo, primo gran vicario di Monsignore Arcivescovo, non firmerà la sentenza quando verranno a presentargliela, e che questa iniqua procedura non avrà conseguenze per l'avvenire».
«Come iniqua?» gridò il principe facendosi rosso fino al bianco degli occhi, incollerito da capo. «Non basta», replicò la duchessa con fierezza romana. «Da stasera», e guardò l'orologio, «sono le 11:15, da stasera Vostra Altezza Serenissima manderà a dire alla Marchesa Raversi che le consiglia di andare in campagna a riposarsi delle cure che le è costato un certo processo, del quale parlò oggi stesso nel suo salotto». Il principe passeggiava in lungo e in largo per il gabinetto, furibondo. «S'è vista mai una donna simile?» gridò. «Costei manca di rispetto». La duchessa rispose con grazia squisita: «Non ho mai avuta l'intenzione di mancar di rispetto a Vostra Altezza Serenissima. Vostra Altezza ebbe la grande condiscendenza di dire che parlava come un amico ad amici. D'altra parte io non ho il menomo desiderio di restare a Parma», soggiunse, e così dicendo dette al conte un'occhiata di profondo disprezzo. E fu questa occhiata che spinse alla risoluzione il principe, tuttavia titubante, sebbene le sue parole paressero accennare a un impegno, ma delle parole se ne rideva. Si scambiarono ancora qualche parola, ma alla fine il conte Mosca ricevé l'ordine di scrivere il biglietto chiesto dalla duchessa e omise soltanto la frase: «Questa iniqua procedura non sarà mai ripresa». Basta, pensò, che il sovrano prometta di non firmare la sentenza che gli sarà presentata. Il principe lo ringraziò con un'occhiata, sottoscrivendo. Fu un grande sbaglio questa omissione. Il principe era stanco e avrebbe sottoscritto qualunque cosa. Credeva d'essersela cavata bene e in tutta quella faccenda un solo pensiero lo aveva dominato e guidato. «Se la duchessa se ne va, a corte si morirà di noia prima che passi una settimana». Il conte notò che il sovrano aveva corretta la data ponendo quella del giorno dopo. Guardò l'orologio che segnava la mezzanotte e in quella correzione non vide che il pedantesco desiderio di dar prova di esattezza e di buon governo. Quanto all'esilio della Raversi, le cose andarono lisce. A esiliar la gente il principe aveva un gusto particolare. «Generale Fontana!» gridò socchiudendo l'uscio.
Il generale entrò con un viso così attonito e curioso che il conte e la duchessa si scambiarono sorridendo un'occhiata, e con quell'occhiata la pace fu fatta. «Generale Fontana», disse il principe, «prendete la mia carrozza che aspetta sotto il colonnato. Andate dalla marchesa Raversi e fatevi annunziare. Se è a letto, fatele dire che andate da parte mia e, giunto nella sua camera, dite queste precise parole, non una di più. Signora marchesa Raversi, Sua Altezza Serenissima la invita a partir domattina, prima delle 8, per la sua villa di Velleia. Sua Altezza le farà sapere quando le sarà permesso di tornare a Parma». Il principe girò gli occhi cercando quelli della duchessa, la quale, senza ringraziare come egli si aspettava, fece un rispettoso inchino e uscì in fretta. «Che donna!» disse il principe volgendosi verso il conte Mosca. Questi, felicissimo dell'esilio della Raversi, che agevolava tutta la sua opera di ministro, parlò una mezz'ora e più da cortigiano provetto. Voleva consolare l'amor proprio del suo sovrano e non chiese congedo se non quando lo vide ben sicuro che la biografia aneddotica di Luigi XIV non aveva una pagina più bella di quella che egli aveva fornito a suoi biografi futuri. La duchessa, tornata a casa, chiuse la porta del proprio quartiere e avvertì che non avrebbe ricevuto nessuno, neppure il conte Mosca. Voleva esser sola ed esaminar tra sé e sé che giudizio dovesse darsi della scena avvenuta. Aveva agito a caso e per la propria soddisfazione del momento. Ma a qualunque passo si fosse lasciata trascinare, di certo non avrebbe dato addietro e non si sarebbe biasimata rimettendosi in calma e molto meno pentita. Così fatto era il suo temperamento, al quale doveva l'essere ancora, a 36 anni, la più bella donna della corte. Tanto dalle 9 alle 11 s'era tenuta sicura di lasciar Parma per sempre, che ora fantasticava pensando a ciò che la città poteva offrir di gradevole, come se fosse allora tornata da un lungo viaggio. «Quel povero conte ha fatto un viso quando dal principe ha saputo la mia partenza. In verità è un caro uomo e un gran cuore. Avrebbe piantati i suoi ministeri per venirmi dietro. Ma bisogna anche dire che in 5 anni non ha da rimproverarmi una sola distrazione. Quante donne maritate con tutti i sacramenti potrebbero dire altrettanto al loro padrone e signore? Bisogna convenire che non è pedante, non mette sussiego e non dà affatto la voglia di ingannarlo. Davanti a me par sempre che si vergogni della sua potenza. Davanti al suo sovrano faceva una curiosa figura. Se fosse qui l'abbraccerei, ma badiamo, nemmeno se mi coprisse d'oro mi piglierei la bega di consolare un ministro a cui fosse stato tolto il portafogli. È una malattia della quale non si guarisce che alla morte e che fa morire. Che disgrazia sarebbe essere ministro da giovine. Bisogna che gli scriva. Questa è una cosa che è necessario egli sappia prima di romperla col suo sovrano. Ma mi scordavo i miei buoni servitori. Sonò. Le sue donne erano tuttavia occupate a fare i bauli. La vettura era sotto il portico e la stavano caricando. Tutti i servitori, poiché non avevano che fare, stavano attorno con le lacrime agli occhi. Ebbe questi ragguagli dalla Checchina, la sola che nei momenti solenni entrasse da lei. «Falli salire», disse, e un momento dopo passò nell'anticamera. «M'han promesso», dichiarò, «che la sentenza contro mio nipote non sarà firmata dal sovrano. Sospendo perciò la partenza. Vedremo se i miei nemici saranno da tanto da far cambiare questa risoluzione». Dopo un breve silenzio, i servitori si misero a gridare «Viva la signora duchessa!» e a batter le mani strepitosamente. La duchessa, che s'era ritirata nel salotto vicino, riapparve come un'attrice applaudita, fece un leggero, graziosissimo inchino e disse «Grazie, amici miei!» Se avesse detta una parola, tutti in quel momento si sarebbero slanciati all'assalto del palazzo. Ella fece un cenno a un postiglione, ex contrabbandiere e uomo fidatissimo, che la seguì. «Vestiti da contadino benestante, esci da Parma come meglio potrai. Noleggia una sediola e va più presto che ti sia possibile a Bologna. Entrerai come uno che va da passeggio dalla porta di Firenze e consegnerai a Fabrizio, che sta al Pellegrino, un plico che ti darà la Checchina. Fabrizio là si chiama Giuseppe Bossi, bada di non tradirlo con qualche storditaggine, fa finta di non conoscerlo, che può darsi i miei nemici ti mettano qualche spia alle calcagna. Fabrizio ti rimanderà qui dopo qualche ora o dopo qualche giorno.
Soprattutto al ritorno bisogna che tu raddoppi di prudenza per non tradirlo.
Ah, gli uomini della Raversi, disse il postiglione, li aspettiamo a piè fermo e se la signora volesse si farebbe presto a sterminarli.
Un giorno forse, ma badate per la vita vostra di non far nulla senza ordine mio.
Il plico doveva contenere una copia del biglietto del principe che la duchessa voleva mandare a Fabrizio, ma non resistendo al desiderio di divertirlo, volle aggiungere poche parole circa la scenata dalla quale il biglietto stesso ebbe origine. Le due parole diventarono una lettera di 10 pagine. Fece richiamare il postiglione.
«Tu non puoi partir che alle 4, quando s'aprono le porte.
Io facevo conto di passare dalla fogna grande. Avrò l'acqua fino al collo, ma passerò».
«No, no», disse la duchessa. «Io non voglio esporre uno dei miei più fidi a pigliarsi le febbri. Conosci qualcuno della casa di Monsignore Arcivescovo? Il secondo cocchiere è amico mio. Ecco una lettera per il santo prelato. Entra senza rumore nel suo palazzo e fatti accompagnare dal suo primo cameriere. Ma non vorrei che Monsignore fosse destato. Se si è già ritirato in camera sua, passa la notte nel palazzo. Egli di solito si leva prima di giorno. Alle 4 fatti annunciare da parte mia. Domandagli la santa benedizione, consegnagli questo plico e prendi le lettere che probabilmente ti darà per Bologna».
La duchessa mandava all'arcivescovo l'originale della lettera del principe e, poiché essa concerneva il suo primo gran vicario, lo pregava di conservarla negli archivi dell'arcivescovato, dove sperava che i signori gran vicari e canonici, colleghi di suo nipote, ne avrebbero preso notizia. Scriveva a Monsignor Landriani con una familiarità che doveva lusingare quel buon borghese, ben inteso a patto della massima segretezza, ma la firma occupava 3 righe. La lettera, assai cordiale, finiva «Angelina Cornelia Isotta Valserra del Dongo, duchessa Sanseverina».
«Da quando sottoscrissi il contratto di matrimonio col povero duca», pensò la duchessa sorridendo, «non m'era più accaduto di firmare così. Ma questa gente vuole essere presa a questo modo e agli occhi dei borghesi la caricatura diventa bellezza». Per finir bene la serata scrisse una lettera canzonatoria al povero conte. Gli annunciava ufficialmente, per suo governo nelle sue relazioni con le teste coronate, che ella non si sentiva capace di confortare un ministro in disgrazia. «Il principe vi mette paura. Quando non lo vedrete più, toccherebbe proprio a me di mettervi paura?»
E fece recapitar subito la lettera. Il principe, dal canto suo, la mattina alle 7, mandò a chiamare il conte Zurla, ministro dell'interno, e gli disse: «Fate rinnovare a tutti i podestà ordini tassativi per l'arresto del signor Fabrizio del Dongo. Ci riferiscono non improbabile che gli osi ricomparir nei nostri stati. Ora è a Bologna, dove si dà l'aria di sfidare i nostri tribunali. Bisogna dunque trovar birri che lo conoscano di persona e collocarli. Primo, nei villaggi lungo la via da Bologna a Parma. Secondo, nei dintorni della villa Sanseverina a Sacca e della sua casa a Castelnuovo. E infine, intorno al castello del conte Mosca. Oso sperare, dalla vostra avveduta saggezza, che il conte Mosca non arrivi a saper nulla di questi miei ordini. Io voglio che il signor Fabrizio del Dongo sia arrestato». Uscito appena il ministro da un uscio segreto, entrò nel gabinetto del principe l'avvocato fiscale generale Rassi, che si fece innanzi curvo e salutando a ogni passo. La grinta di questo briccone era da dipingere, in perfetta armonia con l'infamia del suo ufficio. Il moto rapido e disordinato degli occhi rivelava la consapevolezza che egli aveva dei propri meriti e una smorfia arrogante della bocca lo indicava agguerrito contro il disprezzo. Or, poiché questo personaggio avrà gran parte nelle sorti di Fabrizio, sarà bene dirne qualche cosa. Era grande, aveva belli gli occhi e di grande vivezza e il volto bucherellato dal vaiolo, molto intelligente ma soprattutto accortissimo. Tutti lo dicevano dottissimo nel giure, ma il suo forte erano gli espedienti. Comunque gli fosse presentata una questione qualsiasi, egli trovava subito gli argomenti giuridici per giungere a una condanna o a un'assoluzione. Di cavilli procedurali era un vero maestro. Quest'uomo, che anche grandi monarchi avrebbero invidiato al signore di Parma, aveva una sola passione, quella di poter conversare intimamente con altri personaggi ed entrar loro in grazia con le facezie.
Poco gli importava che l'alto personaggio ridesse delle cose che gli diceva o di lui stesso e magari si permettesse scherzi indecenti sul conto della signora Rassi. Pur di veder ridere ed essere trattato con familiarità era più che soddisfatto. Qualche volta il principe, non sapendo più che sfregi fare alla dignità del gran giudice, lo pigliava a pedate. Se le pedate gli faceva male, si metteva a piangere. Ma l'istinto buffonesco era così forte in lui da fargli preferire il salotto d'un ministro che lo beffeggiava al suo proprio salotto, dove regnava dispoticamente su tutte le toghe del paese. Sua condizione speciale era questa, che al nobile più insolente non sarebbe stato possibile umiliarlo. Delle ingiurie che si buscava, ogni giorno si vendicava raccontandole al principe, col quale s'era acquistato il privilegio di dire ogni cosa. Vero è che a volte, per tutta risposta, ci guadagnava un ceffone bene assestato e che gli faceva male, ma non se ne pigliava affatto. Nei momenti di cattivo umore, la presenza di questo gran giudice era una distrazione per il principe, che si divertiva a insultarlo. In sostanza il Rassi era il cortigiano quasi perfetto, senza onore e senza suscettibilità. «Prima di tutto bisogna mantenere il segreto», gli disse il principe senza salutarlo e trattandolo come un tanghero qualunque, lui così cortese sempre con tutti. «Che data ha la vostra sentenza?» «Altezza Serenissima, la data di ieri». «Da quanti giudici è firmata?» «Da tutti e cinque». «E la pena?» 20 anni di fortezza, come mi aveva detto Vostra Altezza Serenissima». «La pena di morte avrebbe fatto pessima impressione», disse il principe come parlando a se stesso. «Peccato! Che effetto su quella donna! Ma è un Del Dongo, e questo nome è venerato a Parma, per i 3 arcivescovi che si sono succeduti. Avete detto 20 anni di fortezza?» «Sì, Altezza Serenissima», rispose il Rassi sempre curvo, «con preliminare pubblica domanda di perdono davanti all'immagine di Vostra Altezza Serenissima, più digiuno a pane e acqua tutti i venerdì e le vigilie delle feste d'intero precetto, visto che il soggetto è di notoria impietà. Questo per troncargli una volta per sempre ogni possibilità di carriera per l'avvenire». «Scrivete», comandò il principe. «Sua Altezza Serenissima, essendosi degnata di ascoltar le umilissime suppliche della Marchesa Del Dongo, madre del colpevole, e della duchessa San Severina, sua zia, le quali han fatto presente come al tempo in cui il delitto fu perpetrato il loro figlio nipote fosse ancor giovanissimo e per di più traviato da una folle passione per la moglie dello sventurato Giletti, ha deliberato, nonostante l'orrore destato da tale assassinio, di commutar la pena cui è condannato Fabrizio Del Dongo in quella di 12 anni di fortezza. Date ch'io firmi». Firmò e datò dal giorno avanti. Poi, restituendo al Rassi la sentenza, disse: «Scrivete immediatamente sotto la firma. La duchessa San Severina ha implorato ancora ai piedi di Sua Altezza, che ha conceduto che tutti i giovedì il condannato abbia un'ora di passeggio sulla piattaforma della Torre Quadrata, comunemente detta Torre Farnese. Questo firmatelo voi», soggiunse, «e acqua in bocca, qualunque cosa sentiate in città. Direte da parte mia al consigliere De Capitani, il quale ha votato per i 2 anni di fortezza e ha anche perorato in sostegno di questo ridicolo parere, che farà bene a ristudiare leggi e regolamenti. Vi ripeto, silenzio e buonasera». Il Rassi fece lentamente 3 inchini profondi che il principe non si degnò neppur di guardare. Tutto ciò avveniva alle 7 di mattina. Qualche ora dopo, la notizia dell'esilio imposto alla Marchesa Raversi si diffondeva per la città ed era argomento di tutte le chiacchiere dei caffè. Tutti parlavano del grande avvenimento che per qualche tempo bandì da Parma quell'implacabile nemico delle città piccole e delle piccole corti, che è la noia. Il general Fabio Conti, che s'aspettava d'essere ministro, col pretesto d'un accesso di gotta, non uscì di fortezza per parecchi giorni. La borghesia e il popolino ne conclusero che il sovrano aveva deciso di dare a Monsignor Del Dongo l'arcivescovato di Parma, e i politicanti dei caffè giunsero fino ad asseverare che Monsignor Landriani, attuale arcivescovo, era stato sollecitato a finger qualche malattia e offrire le sue dimissioni. Per compenso gli avrebbero assegnata una grossa pensione sul monopolio dei tabacchi. Ne erano sicurissimi. Queste dicerie giunsero fino all'arcivescovo, che ne fu molto allarmato e per qualche giorno il suo zelo per il nostro eroe ne scapitò.
Due mesi dopo, questa bella notizia era pubblicata dai giornali di Parigi con la leggera variante che era il nipote della San Severina, Conte Mosca, quegli che stava per essere fatto arcivescovo. La Marchesa Raversi rodeva il freno nel suo castello di Velleia. Non era una di quelle donnicciuole che credono di vendicarsi vomitando ingiurie contro i nemici. Il giorno dopo l'ordine di confino, il cavalier Riscara e altri tre dei suoi amici si presentarono per ordine di lei al sovrano e domandarono licenza ad andarla a trovare. Sua Altezza riceve questi signori con gran compitezza e il loro arrivo a Velleia fu un gran conforto per la Marchesa. Prima che fossero passati 15 giorni, ella aveva seco in campagna 30 persone, tutti quelli che il Ministero Liberale avrebbe elevati ai maggiori uffici. Ogni sera, regolarmente, la Marchesa teneva consiglio coi meglio informati tra i suoi amici. Una volta che aveva ricevuto parecchie lettere da Parma e da Bologna, si ritirò prestissimo. La cameriera favorita fece entrare prima l'amante in titolo, il conte Baldi, giovine di sembianze bellissime e insignificanti, e poco dopo il cavalier Riscara, suo predecessore, omuncolo nero fisicamente e moralmente, che aveva cominciato ripetitore di geometria nel Collegio dei Nobili a Parma ed era ora consigliere di Stato e cavaliere di più ordini. «Io ho la buona abitudine», disse la Marchesa a questi due signori, «di non distruggere mai nessuna carta e me ne trovo bene. Ecco 9 lettere che la San Severina m'ha scritto in varie occasioni. Voi partirete tutti e due per Genova e cercherete tra i galeotti un ex notaio che si chiama Buratti, mi pare, come il gran poeta veneziano, o Durati. Lei, Conte Baldi, si accomodi alla mia scrivania e scriva quel che le detterò. Mi viene un'idea e ti scrivo. Io vo alla mia bicocca presso Castelnuovo. Se vuoi venire a passare 12 ore con me, mi farai un piacerone. Dopo quel che è accaduto, non c'è, mi pare, gran pericolo. Le nuvole si diradano. Tuttavia, fermati prima di venire a Castelnuovo. Sulla strada troverai uno dei miei uomini. Ti adorano tutti. Tu manterrai ben inteso il nome di Bossi per questo viaggetto. Mi dicono che ti sei fatto crescere una barba da cappuccino e a Parma non t'han visto che con la faccia rasa conveniente a un gran vicario. Capisci, Riscara? Perfettamente, ma il viaggio a Genova è un lusso inutile. Conosco a Parma uno che veramente non è ancora in galera, ma che ci arriverà di sicuro. Egli saprà contraffar benissimo la scrittura della San Severina. A queste parole il conte Baldi spalancò i begli occhi. Ora capiva. «Se tu conosci questo brav'uomo di Parma, che speri quanto prima promosso», disse la Marchesa al Riscara, «è ragionevole credere che anche lui conosca te. La sua amante, il suo confessore, il suo amico possono essere venduti alla San Severina. Preferisco rimandare questo scherzo di qualche giorno e non espormi ad un rischio. Partite subito zitti zitti. Non vi fate vedere a Genova da anima viva e tornate presto». Il cavalier Riscara rise e, scappando e parlando nel naso come Pulcinella, «Bisogna far fagotto!» esclamò. Voleva lasciare il Baldi solo con la signora. 5 giorni dopo glielo riportò pieno di scorticature. Per accorciar la strada ad 20 miglia gli aveva fatto passare un monte a schiena di mulo. Egli spergiurava che mai più gli avrebbero fatti fare di quei gran viaggi. Il Baldi consegnò alla Marchesa 3 copie della lettera che egli gli aveva dettato e 5 o 6 altre lettere della stessa calligrafia, composte dal Riscara, dalle quali si sarebbe potuto trarre profitto una volta o l'altra. Una di queste era piena di lepidezze circa le paure che il principe aveva la notte e sulla deplorevole magrezza della Marchesa Balbi, la quale lasciava come il segno d'una pinzetta sulle poltrone appena ci si sedeva. Si sarebbe giurato che tutte quelle lettere erano di pugno della San Severina. «Ora io so di certo», disse la Marchesa, «che l'amico del cuore, questo Fabrizio, è a Bologna o nei dintorni». «Io son troppo malandato», dichiarò il conte Baldi interrompendo. «Vi supplico di dispensarmi da questo secondo viaggio, o almeno di lasciarmi qualche giorno finch'io possa rimettermi». «Perorerò la vostra causa», disse il Riscara e andò a parlar piano alla Marchesa. «Sta bene», rispose lei sorridendo e volta al Baldi. «Stia tranquillo, lei non partirà», soggiunse con aria di compassione. «Grazie», rispose quegli dal profondo del cuore. Infatti il Riscara montò solo in una sedia d'apposta. Era a Bologna da 2 giorni quando vide in una calèche Fabrizio con la Mariettina. «Diavolo!» pensò. «Par che il nostro futuro arcivescovo faccia il suo comodo. Bisognerà farlo sapere alla duchessa, che ne godrà». Riscara non ebbe che il fastidio di andar dietro a Fabrizio per sapere dove alloggiava. Il giorno dopo questi ricevé da un corriere la lettera di fabbrica genovese. Gli parve un po' corta, ma non ebbe il menomo sospetto. Il pensiero di riveder la duchessa e il conte gli dette alla testa, e nonostante tutto ciò che poté osservargli Lodovico, prese un cavallo alla posta e partì di galoppo. Senza che neppur lo sospettasse, era seguito a breve distanza dal cavalier Riscara, il quale, al giungere alla posta prima di Castelnuovo, appena 6 leghe distante da Parma, ebbe il piacere di vedere un assembramento in piazza davanti alle carceri. Ci avevan condotto il nostro eroe, riconosciuto, quando cambiava il cavallo, da 2 birri mandati dal conte Zurla. Gli occhietti del cavaliere brillarono di letizia. Con pazienza esemplare si accertò di quant'era accaduto nel villaggio e spedì un corriere alla marchesa Raversi. Poi, gironzolando come per veder la chiesa di bella architettura e un quadro del Parmigianino che si diceva essere in paese, si imbatté finalmente nel podestà, il quale si affrettò a ossequiare il consigliere di Stato. Il Riscara si mostrò meravigliato che non avesse fatto accompagnar subito alla cittadella di Parma il pericoloso cospiratore che aveva avuto la fortuna di arrestare. «C'è da temere», aggiunse freddamente, «che i suoi molti amici, quali lo cercavano ier l'altro per favorire il suo passaggio attraverso gli stati di Sua Altezza Serenissima, non incontrino i gendarmi. Questi ribelli sono 12 o 15 a cavallo». «Intelligenti pauca», rispose il podestà che aveva mangiato la foglia.